Matteo Corradini, abbiamo costruito un mondo così complesso e globalizzato da aver bisogno di una intelligenza artificiale per tentare di gestirlo e di governarlo. Eppure il nostro pensiero è sempre più tentato dalla semplificazione e naturalmente anche condizionato dalla velocità. Inevitabile allora un atteggiamento da tifoseria che dal calcio si estende a tutta la realtà. Lei parla di pigrizia binaria. Ecco, partirei da qui. Per questa nostra riflessione, che cosa vuol dire?
Innanzitutto starei sulla parola pigrizia. La nostra pigrizia oggi ci spinge a guardare il mondo con occhi molto superficiali e gli occhi superficiali non ci permettono di approfondire, di scendere oltre la superficie delle cose e di andare al cuore dei problemi, al cuore delle persone, al cuore delle parole. La pigrizia oggi è questa, è una pigrizia che non ci spinge all'ozio, ma spesso ci spinge all'odio, per fare un gioco di parole. Ed è una pigrizia un po' binaria, cioè tendiamo a inscatolare il mondo in argomenti che ci piacciono, in argomenti che non ci piacciono, in persone che ci piacciono, in persone che non ci piacciono. E di fronte ad ogni argomento prendiamo una parte come se ogni argomento fosse una partita di pallone. Questo è un modo pigro di pensare. Quando invece si scende sotto la superficie, si incontrano le sfumature delle persone, le sfumature dei problemi, e lì sì, vengono dei mal di testa più intensi, però noi siamo, credo, su questo pianeta per farci venire dei mal di testa, non per così stare al sole.
Non solo la gente comune pensa in modo binario, spesso lo fanno anche i politici, lo fanno anche certi intellettuali. Ecco, ma che cosa produce questo genere di pensiero?
Noi siamo persone oziose. Se lo fa un politico, credo è più grave, perché la nostra pigrizia ci fa guadagnare una sorta di serenità, una vita leggera. Il politico invece ci guadagna consenso spesso e sa che una parte del suo consenso viene da questa lettura superficiale delle cose. Questo genere di pensiero, ahimè, in certe situazioni genera l'impossibilità di dialogare e genera di fondo anche quello che noi chiamiamo guerra. Pensiamo ad un luogo oggi che è dilaniato dal conflitto, come la Striscia di Gaza. Troppo spesso l'idea è dipendere per una parte o per l'altra, per cui se si empatizza, per esempio, per il popolo israeliano e per gli israeliani che sono stati colpiti così duramente negli attacchi del 7 ottobre, sembra quasi che in automatico si debba per forza odiare il popolo palestinese, come se le due cose per forza non potessero andare a braccetto. Come se l'empatia per le persone che abbiamo più vicine non ci segnasse in fondo l'empatia anche per le persone che abbiamo lontane. E l'empatia per chi abbiamo vicino non ci deve spingere a odiare chi è più lontano. Purtroppo invece questo accade.
Ecco, ma a questo punto che differenza c'è tra accettare la complessità del mondo e fare invece un po' un esercizio di equilibrismo? Che differenza c'è tra superare la mentalità duale e non prendere posizione? Perché sentiamo che, insomma, è importante anche distinguere tra il bene e il male.
Questo certamente, ma la distinzione poi più autentica che noi possiamo fare tra bene e male è sapere che questo bene e questo male risiedono in ognuno di noi e ogni volta che invece dividiamo il mondo in bene o male, è come se dicessimo chiaro e tondo che c'è una parte che rappresenta in toto il bene e c'è una parte che rappresenta in toto il male e invece conoscere le sfumature, tanto più in una situazione sfumata, per esempio come quella di Gaza, conoscere le sfumature ci permette di trovare dell'empatia anche per le persone che apparentemente sono dall'altra parte. Quello che conta spesso, e lo vedo anche dal mio lavoro nelle scuole, è l'umanità. Se noi guardiamo la realtà a volo di uccello, da sopra, inevitabilmente ci troviamo davanti a persone che hanno delle idee geopolitiche chiarissime. Tutti siamo diventati degli esperti di Hamas, siamo diventati degli esperti di politica israeliana. Invece, se scendiamo nelle storie delle persone, questa divisione, che parlando di geopolitica è forte, questa divisione quasi scompare, perché entrano in gioco le persone, l'umanità delle persone. E questo non significa, da un lato, giustificare Hamas, che è una cosa che non farei mai, e dall'altro nemmeno giustificare le azioni dell'esercito israeliano contro i civili palestinesi, che è un'altra cosa che non farei mai. Purtroppo, quando si resta al di sopra di questi eventi, li si guarda da sopra, si tende a giustificare la violenza, e questo non va mai bene.
Lei sottolinea l'importanza dell'empatia, di sentire il dolore degli altri, ma spesso le vittime per noi non contano allo stesso modo.
Purtroppo questa divisione pigra del mondo in buoni e cattivi ci fa considerare anche le vittime come buoni o cattivi. Ma le vittime di per sé, quando sono vittime, sono tutte buone. Quando non sono morte per cause legate alle loro azioni. Questa cosa non ce la dobbiamo mai dimenticare, perché anche di fronte ai morti di Gaza, ai morti del 7 ottobre, agli uccisi dal terrorismo, siamo un po' spinti, ancora una volta, a mettere queste vittime sulla bilancia. Questo è un ragionamento che credo dovrebbe essere fuori dai nostri discorsi.
Lei è scrittore ed è ebraista. Quello che lei fa è un grande lavoro sull'ebraismo e sulla memoria della Shoah. Come ha vissuto e che cosa è cambiato per lei, per il suo impegno, da quella tragedia del 7 ottobre scorso?
Sono cambiate tante cose per certi versi. È stato un duro colpo, e non solo umano. È stato un duro colpo per tutti noi che da tanti anni facciamo memoria e crediamo che la memoria del passato possa incidere sul presente. Quelle domande, quanto la storia possa insegnare al presente, quanto la memoria di quella storia può cambiare il presente. Questi sono argomenti che purtroppo nel tempo sono rimasti a volte anche un po' troppo teorici. Dopo il 7 ottobre sono diventati di colpo pragmatici. Il 7 ottobre ha messo davanti a tutti la realtà, e questo bagno di realtà oggi ci spinge a fare memoria per certi versi in un modo diverso, ossia a potenziare ancora di più quelle domande che erano rimaste forse un po' sopite. Che cosa cambia in noi la conoscenza della storia? Che cosa significa costruire una comunità che è parte di quella storia? In Israele se ne sono accorti, ci sono gruppi di israeliani e palestinesi che dialogano, sono gruppi che esistevano prima del 7 ottobre e che per fortuna hanno continuato ad esistere dopo il 7 ottobre. Faccio solo un esempio, c'è un gruppo che si chiama The Parents Circle, e questo gruppo nasce dall'idea che dietro ogni lutto personale, dietro ogni lutto familiare, ci sia la possibilità di una pace e non ci sia la possibilità di una vendetta. Il problema è che in certe zone, in Israele, tutti o quasi tutti hanno una persona che è stata uccisa dall'altra parte. E questo lutto familiare genera altri lutti spesso. Genera odio, genera una rivalsa. Ecco, questo gruppo da tanti anni, fa questa cosa, cioè cerca di mettere insieme israeliani e palestinesi per dialogare. È nato da due genitori, è nato da due padri, che avevano un padre palestinese e un padre israeliano, che avevano entrambi una figlia uccisa in modo violento dagli altri, ecco. Che cosa significa per loro fare memoria? Significa che la tua storia, che è dolorosa, e nel loro caso è molto dolorosa, non genera però violenza. Fa nascere una generazione nuova nella quale la violenza non è contemplata. Niente male.
Purtroppo in questi mesi stiamo assistendo a una crescita dell'antisemitismo un po' dappertutto. Lei che ne pensa?
Di sicuro l'antisemitismo non è mai morto. Dopo il 7 ottobre è aumentato, e vediamo che è aumentato in particolare l'antisemitismo nel web, nei social network soprattutto. E questo antisemitismo parlato, questo antisemitismo fatto di comunicazione non è secondario, credo, all'antisemitismo, quello più fisico, che è quello che ci preoccupa di più, perché questo antisemitismo è la base sulla quale si struttura poi l'antisemitismo più fisico. Quindi scrivere messaggi antisemiti nel web significa essere in fondo i mandanti morali di quello che poi accade fuori dal computer, fuori dalle tastiere. E questo sì è preoccupante, perché spesso all'aumentare l'antisemitismo parlato aumenta purtroppo anche l'antisemitismo fisico. Chi fa violenza ha bisogno di questo conforto, ha bisogno di non sentirsi solo, ha bisogno di sentire che c'è un entourage di persone violente come lui che approva la sua violenza. Ecco, dobbiamo smettere di approvare la violenza per non dare nessun tipo di respiro a chi è violento.
Lei è in contatto spesso con i giovani, con loro in particolare. Cosa significa fare memoria? Che cosa serve ai giovani?
I giovani, credo, hanno di sicuro un rapporto distaccato con la storia. E la storia per loro è qualcosa di lontano. E la storia della Shoah, che si è conclusa ormai 80 anni fa, è lontana per noi e per la generazione che viene dopo di noi è ancora più lontana. Ma io non credo sia lontana l'idea di poter fare di questa storia e delle storie di questa storia una memoria personale e una memoria collettiva. Cioè, noto nei giovani molto interesse quando, per esempio, vado a raccontare la storia dei loro coetanei di 80 anni fa. Perché i loro coetanei di 80 anni fa erano meno lontani da loro di quello che noi pensiamo. E dobbiamo trovare, credo, il modo per non dare per scontata questa cosa, per fare in modo che la storia possa diventare memoria in un modo saggio, in un modo educativo, in un modo bello, e mi passi la parola, in un modo simpatico, un modo che ti tocca dentro.
Lei dice di essere uscito a un certo punto dai social, luogo privilegiato appunto spesso di violenza e di ogni tipo di polarizzazione, scegliendo di offrire delle riflessioni sul presente attraverso quelle che lei chiama letterine, una newsletter settimanale che ha intitolato Noi siamo memoria. Può dirci qual è l'obiettivo e l'idea di fondo di questa iniziativa?
Da tempo meditavo di uscire dai social. Anni e anni fa ne avevo diversi, li usavo come vetrina per le mie iniziative, a volte per i miei libri, e poi però dopo un po' mi sono stufato di usarli anche come vetrina. E allora da un giorno all'altro ho chiuso tutto e sto meglio perché quelli sono luoghi dove la pigrizia regna. E allora ho aperto una newsletter che diventa un blog, e una volta a settimana spedisco delle riflessioni che io chiamo letterine, per mantenere un po' questo contatto con la concretezza delle cose, sulla memoria. Una volta alla settimana ho questo spazio nel quale io racconto una cosa che mi preme raccontare. Ecco, è un consiglio che do a tutti: chiudete i social e apritevi uno spazio che vi piace, che sia farvi un giro in mountain bike, curare un orto o aprire una newsletter come ho fatto io. Ecco, vedrete che la qualità della vita migliorerà notevolmente.